Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia. Benvenuti qui a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web. 9 e 2 minuti e 49 secondi di martedì 19 agosto e noi oggi cominciamo parlando dell'epistolario di Julio Cortázar. Si avvicina il centenario di questo grande scrittore argentino, di cui pure i giornali avevano parlato nelle settimane e nei mesi scorsi, e oggi Repubblica dedica grande spazio alle sue lettere private. Scrive Dario Pappalardo, questo pezzo lo trovate a pagina 34 e 35 di Repubblica: difficilmente uno scrittore ha incarnato la sua stessa letteratura come Julio Cortázar. Così a spiarne le lettere private ci si sente un po' meno voyeur, perché l'autore argentino, che appunto sarà il 26 agosto, il giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni, scriveva ad amici e colleghi usando lo stesso tono dei racconti e dei romanzi. Sono lettere piene di cronopios, scrive Dario Pappalardo su Repubblica. I cronopios sono queste creature immaginarie che si era inventato Cortázar in storie di Cronopios e di Famas, di scatti febbrili, di divagazioni e di giudizi decisi. Hanno una voce talmente riconoscibile che verrebbe facile recitarle. Allora, dopo il primo volume dell'epistolario, Sur pubblica a fine mese il secondo, Chi scrive i nostri libri, sempre a cura di Giulia Zavagna, con la prefazione di Francesco Piccolo, che raccoglie le lettere editoriali indirizzate a editori, curatori, traduttori o semplici confidenti. E qui appunto dà menzione di alcune di queste lettere. Per esempio, una lettera datata 30 novembre 1962 è a un grandissimo regista, Luis Buñuel. Caro Buñuel, sì, caro Buñuel, ripeteva Julio Cortázar il 30 novembre del 62 scrivendogli da Parigi, caro per tutto ciò che è e per tutto ciò che ha fatto e sta facendo per strappare a questo stupido mondo la sua scorza di costumi logori e corrotti. Non avrei mai pensato, scriveva Cortázar a Buñuel, che avrei avuto la fortuna di poterle scrivere personalmente per dirle, prima di tutto, ciò che il suo cinema ha significato per gli argentini della mia generazione, che in gioventù, per esempio, si affacciarono alla pura meraviglia guardando L'età dell'oro, che è un film, uno dei primi film di Buñuel, un film sperimentale, bellissimo, effettivamente, confermiamo, ecco, e hanno sentito che non tutto era perduto se esistevano poeti come lei, ribelli come lei. Ricordo, continua Cortázar scrivendo a Luis Buñuel, quando sono arrivato per la prima volta a Parigi, qui era appena uscito I figli della violenza, mi causò un'impressione tale che quella stessa notte ne scrissi una recensione. E quest'anno, pochi mesi fa, ho visto L'angelo sterminatore in una proiezione privata e ho avuto di nuovo la favolosa sensazione che mi aveva dato L'età dell'oro, ed è stata una sorta di riscatto da tanto cinema convenzionale che si vede appunto in giro. Ammiro moltissimo Bergman, Truffaut, eppure nel suo cinema c'è sempre quella vertiginosa breccia nella realtà, quell'affacciarsi su un'alterità che in ultima analisi è l'unica cosa che conta per i poeti. Per tutto questo, lei è una delle poche ragioni per le quali, scriveva Cortázar, sono contento di aver vissuto in questa epoca. E qui appunto arriviamo al motivo della lettera. Qual è il motivo della lettera? Che Luis Buñuel voleva fare un film da un racconto di Cortázar, poi il progetto però sfumerà, però appunto Cortázar in questo momento ancora non lo sa che sarebbe sfumato il progetto. Può immaginarsi quindi la gioia che provo di fronte alla possibilità che uno dei miei racconti possa darle materiale per una parte nel suo prossimo film. Mi infastidisce, e poi però arriva anche a parlare di questioni un po' più prosaiche, perché dice: mi infastidisce parlare di soldi dopo tutto ciò che le ho appena scritto, ma i bocconi amari è meglio mandarli giù subito e speriamo in futuro di poterci incontrare o scrivere per parlare d'altro, ma comunque la mia proposta è di $4,000. Quindi insomma sapeva anche arrivare al sodo Cortázar. In queste lettere che usciranno per Sur, di cui Dario Pappalardo parla a pagina 34 e 35 di Repubblica. Ma per esempio, lettera a un amico, Francisco Porrua, Parigi, 11 dicembre 1962, qua si parla di un altro regista, un regista che però Cortázar amava meno, che Buñuel. Notizia personale e ancora del tutto privata: ho ricevuto una lettera incredibile da Michelangelo Antonioni. Ha letto i racconti nell'edizione Einaudi, ha preso ad arrampicarsi sui muri, suppongo con l'aiuto di Monica Vitti, e mi ha detto che Le Bave del Diavolo era esattamente ciò che stava cercando da anni per girare un film. Questo film poi diventerà Blow Up. Antonioni mi ha telefonato e mi ha detto che ci metteremo d'accordo e girerà il film a novembre a Roma. Nessuno però deve saperlo fin quando la notizia non diventa ufficiale, scrive Cortázar, quindi mantieni il segreto. E poi ancora, invece qui parliamo di letteratura, lettera a un altro amico, Parigi 3 giugno 1963, scriveva Cortázar, di cui il 26 agosto, ci ricorda Dario Pappalardo su Repubblica, saranno i 100 anni della nascita. Personalmente credo di non aver scritto meglio, niente di meglio del Persecutore, racconto lungo, romanzo breve dedicato a Charlie Parker. Tuttavia nel Gioco del Mondo, il capolavoro di Cortázar, ho rotto una tale quantità di argini, quindi insomma era consapevole del suo valore, di porte, mi sono fatto a pezzi da solo in tanti modi e così diversi che per quanto mi riguarda non mi importerebbe più se morissi oggi stesso. So che tra pochi mesi penserò che mi restano ancora tanti altri libri da scrivere, ma oggi che sono ancora sotto l'influenza del Gioco del Mondo ho l'impressione di essere arrivato fino al limite di me stesso. Spero che le innovazioni tecniche del romanzo, che effettivamente è un romanzo molto anticanonico, non ti infastidiscano. Quegli apparenti capricci hanno l'obiettivo di esasperare il lettore e trasformarlo in una specie di complice. E qui appunto fa una dichiarazione di poetica: sono stanco di ciò che un personaggio del mio libro definisce il lettore femmina, o quel lettore o signora che compra libri con la stessa attitudine di chi assume un domestico o si siede nella platea di un teatro. Il brutto del romanzo tradizionale è questo, cioè che in poche pagine crea un'atmosfera che avvolge, accarezza, seduce il lettore. Io invece, scriveva Cortázar nelle sue lettere private, ho voluto scrivere un libro che si può leggere in due modi: come piace al lettore femmina, ma come piace anche a me, e cioè matita in mano, litigando con l'autore, mandandolo al diavolo e subito dopo abbracciandolo. Giulio Cortázar, di cui abbiamo appena finito di parlare, era un amante del jazz, quindi forse gli sarebbe piaciuto questo I'm Just Lucky So and So, versione di un brano di Duke Ellington, anche oggi eseguita da un duo. Ieri avevamo l'Applebaum Duo, oggi abbiamo Ramsey Lewis e Billy Taylor, che appunto rifanno Duke Ellington e I'm Just Lucky So and So sarà il pezzo che ci accompagnerà in tutta questa puntata di Pagina 3. Noi andiamo alla panoramica e vediamo che cosa c'è sulle pagine culturali degli altri giornali. Per esempio sul Corriere della Sera si continua a parlare del processo tra virgolette ad Amazon. La protesta contro il colosso di Seattle arriva anche in Germania. Era partito tutto quanto dagli Stati Uniti, quando 900 scrittori americani, l'avevamo parlato anche negli scorsi giorni qui a Pagina 3, si sono schierate contro Amazon. Ecco, dopo che Amazon aveva, essendoci una querela aperta con l'editore, altro colosso, Hachette, sul prezzo degli ebook, creato degli svantaggi nell'acquisto dei libri Hachette nel sito di Amazon. Quindi 900 scrittori americani si sono schierati contro Amazon, adesso anche appunto i tedeschi. In Italia ancora non ci sono echi di battaglia, racconta Cristina Taglietti sul Corriere della Sera, intervista anche Stefano Mauri, amministratore delegato del gruppo James, che dice sì, in Italia Amazon non ha ancora la posizione dominante che ha negli Stati Uniti, ma effettivamente se si vanno a vedere le ripartizioni dei ricavi, ecco, queste destano un po' di stupore, perché appunto il 30% andrebbe al distributore dei libri venduti, cioè Amazon, e solo il 20%, quindi di meno, a chi li fa i libri, vale a dire agli editori. Su Film TV invece c'è un'intervista a Frederick Wiseman, che appunto riceverà il Leone d'Oro alla carriera, alla prossima mostra del cinema di Venezia, intervistato da Mauro Gervasini su Film TV, mentre sulla Stampa c'è un pezzo di Mattia Feltri sui 2000 anni dell'imperatore Augusto. Così Roma perde la grande occasione. Nell'anniversario della morte previste soltanto 3 visite al mausoleo. Dicono le agenzie di stampa, scrive Mattia Feltri, che questa mattina comincia un ciclo di visite al mausoleo di Augusto, ma le prenotazioni sono esaurite. Ecco, forse un dettaglio che spiega già tutto, spiega più delle condizioni del mausoleo stesso, chiuso al pubblico da quasi 80 anni. Si intuirà, continua Feltri sulla stampa, la portata comica del 2000° anniversario della morte del primo imperatore di Roma, appunto Ottaviano Augusto, celebrato in impraticabilità della tomba. Per chi non conosce Roma, il mausoleo sorge, o forse si dovrebbe dire che giace, ecco, al centro di Piazza Augusto Imperatore, uno degli esempi meno riusciti, scrive Mattia Feltri sulla stampa, di architettura razionalista, pochi passi dalla Rapacis. Ecco, allora, il mausoleo in che condizioni è? È coperto di erbacce, rovi, perde qualche mattone qua e là, nei dintorni vi hanno preso domicilio dei senza tetto ed è circondato da un'inferriata attraverso cui si buttano lattine e cartacce. Che sia inagibile proprio oggi, 2000 anni dopo, il 19 agosto del 14 d.C., che è appunto fu il giorno della morte dell'imperatore, non dice, ecco, per forza qualcosa sulla gestione, o comunque non solo sulla gestione del nostro patrimonio artistico, che non aveva bisogno di un'ulteriore prova, quanto forse delle condizioni generali del paese. E continua appunto Mattia Feltri: ci si immagina che cosa sarebbe capitato a Tokyo, a Londra o a New York se avessero avuto a disposizione una ricorrenza del genere? E 15 minuti e 26 secondi qui a pagina 3. Vi ricordo che per contattarci potete mandarci un sms al 335 5634 296, oppure potete inviarci una mail, pagina3@rai.it. Io vi segnalo anche il tema del giorno di Tutta la città ne parla, in onda alle 10 con Pietro del Soldà. Oggi la città parla di scuola e si domanda se c'è davvero una migrazione degli insegnanti precari dal sud al nord d'Italia e quali novità dobbiamo aspettarci dalla riforma che il governo affronterà a partire dal prossimo 29 agosto. Potete mandare sin da ora i vostri messaggi alla città, lacittà@rai.it. E tornando sulle pagine culturali dei quotidiani, una delle poche certezze che ci sono rimaste a proposito del mondo degli artisti a cui vogliamo bene, in questo caso parliamo di cantanti, è che mentre noi lavoriamo, dormiamo, andiamo in vacanza, cambiamo lavoro, cambiamo casa, facciamo figli o anche soltanto leggiamo il giornale, un uomo è costantemente in viaggio. Sta forse per raggiungere la nostra città, magari l'ha già raggiunta da qualche mese e ora è già lontano, pronto a ritornare magari fra un anno o due. E questo senza sosta da 20 anni. Ecco, questo uomo si fa chiamare appunto Bob Dylan, e di lui oggi parla sul Foglio Stefano Pistolini, che scrive: per magia, vocazione o abilità, Bob Dylan continua a percorrere una traiettoria tutta sua all'interno del mondo del pop. Lo fa da oltre 50 anni e non sembra appagato neanche a 72 primavere, e attraverso l'attività frenetica appunto del suo Never Ending Tour che ha inaugurato negli anni 90, sempre in giro, senza fermarsi mai, ogni notte in una città diversa, scegliendo soltanto alberghi alberghi o motel dimessi, quelli con le stanze nelle quali le finestre si aprono dall'interno, ecco, per dare un'idea. Con sé Dylan porta il suo sterminato canzoniere, dal quale pesca appunto un mix instabile di cose vecchie, di hit richieste dal pubblico, anche se appunto il pubblico raramente viene compiaciuto nelle sue richieste da Dylan quando è in concerto, di pezzi dagli ultimi dischi e di esecuzioni anche di oscuri brani di misteriosi folk singer del passato che continuano a essere i suoi idoli. E continua sul foglio Stefano Pistolini. La sua band, tra l'altro, non contempla musicisti noti. Quando qualcuno scende, un altro sale, e i suoi concerti non prevedono apparizioni straordinarie e non prevedono neanche sorprese. Del resto, sarebbe contrario alla sua filosofia. Lui è appunto un musicista viaggiante. Arriva, fa il suo spettacolo, dorme e la mattina successiva riparte. Non chiedetegli un'intervista. Non ha niente da dire. Eppure in questa apparentemente rutinaria normalità, se si può chiamare tale, resta viva una scintilla di eccezionalità che lo rende inimitabile e osservato a microscopio da un esercito di studiosi, anche se lui non fa altro che ripetere che adesso i tempi sono davvero cambiati e non è più il personaggio pubblico e provocatore di una volta. Di fatto, continua Pistolini sul foglio, quando ha voglia di fermarsi il tempo necessario a registrare le canzoni per il prossimo disco che ha concepito, e sono sempre appunto progetti molto complicati con segrete connessioni interne, insomma dei veri e propri rompicapo pensati per gli esegeti e anche per i fan che si sono dovuti trasformare in esegeti nel corso degli anni, fa comunque tutto da solo, e cioè si produce in proprio e poi informa il mondo con la più laconica delle note su internet. Tutti allora ci mettiamo in attesa di qualche indiscrezione appunto trapela, tipo sarà vero che Johnny Depp suona nel suo nuovo album, fin quando poi l'album fa effettivamente la sua comparsa, e quello è soltanto l'inizio del dibattito, perché c'è sempre tanto poi da dire e da discutere. Insomma, continua Stefano Pistolini sul foglio, Dylan è un artista di razza, sa come si fa, sa come si tiene il pubblico per la collottola, anche se gli aneddoti che qualche amico ci racconta ci informano che di musica non voglia più sentir parlare. Per il resto gli piace la pittura, è appassionato d'arte, e forse questa è la cosa più bizzarra di tutto il pezzo, questa che vengo a leggere, ma come un turista qualsiasi è appassionato d'arte, ma soprattutto quando passa del tempo nella sua casa di Los Angeles si diverte con la sua nuova assurda mania di costruire cancelli in ferro battuto come un vecchio fabbro dell'America scomparsa. A un certo punto quelli che lavorano con lui gli hanno dovuto proibire di continuare a fare pasticci col saldatore e le fusioni, perché a forza di bruciarsi si stava rovinando le mani e non riusciva più a imbracciare una chitarra. Che volete farci? Si diventa così se si è Bob Dylan nel 2014. Comunque, appunto, poi arrivano quelle che gli uffici stampa chiamerebbero notizie, anche se anche queste in fondo lo sono, perché come dire, contribuiscono a costruire un personaggio che cambia di continuo. Le notizie vogliono che un suo nuovo album appunto stia per saltar fuori da un momento all'altro, e noi siamo certi che si manterrà sugli standard a cui ci è abituati nell'ultimo millennio. L'altra notizia è che appunto qualche mese fa Dylan ha fatto avere al suo amico e collaboratore T-Bone Burnett un mazzo di vecchi testi rimasti senza musica e scritti nella leggendaria estate del 1967, quando insieme a quelli che poi sarebbero diventati la band andò a vivere e suonare nella casa ribattezzata Big Pink, nella parte interna dello stato di New York. L'idea appunto era di incaricare Burnett di trovare qualcuno bravo che scrivesse queste canzoni. In realtà i famosi nastri, così si va a concludere questo pezzo di Pistolini uscito sul foglio, registrati a braccio da Dylan e compagni in quei mesi d'estate, per anni videro la luce soltanto in forma di bootleg, e infine nel 75 vennero antologizzati in un doppio album, ma la maggior parte dei pezzi appunto non ha mai goduto di una confezione definitiva e ancora galleggia nel limbo dilaniano. Insomma, questo limbo che non smette di essere un posto interessantissimo, con tutto quel gusto dell'indefinito, dello smarrito e del riemerso, che è parte della strana epica di Dylan, che appunto così anche con poco sforzo ci mantiene schiavi della sua arte. estate, tempo di nuotate. Allora, rivistastudio.com, ci trasferiamo in rete con Massimo Morello, intraprende un viaggio letterario nell'arte del nuoto, il nuoto come forma di meditazione e fuga dalla realtà. Questo pezzo comincia con una citazione, una poesia: non curo il vento che soffia e i colpi dell'onda, meglio che passeggiando in un giardino, oggi ho largato il petto al respiro. Confucio in riva al fiume disse: tutto scorre via così. Non soltanto Confucio, ma questi versi della poesia Nuotare, tratta dalla raccolta 10.000 fiumi e 1.000 montagne, pubblicata nel 57 nella rivista Shinkan di Pechino, ha come autore niente di meno che il presidente Mao. E allora, nuotando, i pensieri si sciolgono, scorrono via, proprio come scrive Mao, scrive Massimo Morello su rivistastudio.com. In realtà l'acqua è la materia dei sogni, il luogo è il medium che ci permette di percepirli. Acqua e nuoto sono connessi da una dinamica non lineare, si integrano nella dimensione naturale del caos, dove il tempo e lo spazio possono scorrere in modi diversi. E allora poi fa un'altra altra citazione. In realtà questo pezzo è un po' una sillogia di tutti i libri, poesie che parlano di nuoto, e qui c'è un curioso parallelo: oppiomani e nuotatori avevano la medesima tendenza a considerarsi degli esseri solitari, remoti, superiori alle menti ottuse convenzionali. Le descrizioni delle loro esperienze si avvicinano a quelle di chi ha appena esplorato un territorio ignoto e ritorna per stupirci con le sue scoperte. Era come se l'acqua, similmente all'oppio, innalzasse i nuotatori a un'esistenza di livello superiore, garantendo loro un rifugio dall'odiata vita di tutti i giorni. Allora, questo lo scrive, dicevamo, è una citazione, Charles Spurgeon, nel saggio L'ombra del massaggiatore nero. Il nuotatore è questo eroe. Allora, il libro è stato edito qualche anno fa in Italia da Adelphi e rincorre la storia di uno sport antichissimo e il significato che le diverse culture hanno attribuito all'acqua, ma soprattutto il gioco mutevole e sensuale delle citazioni da autori di tutti i tempi. Questo fu definito da Oliver Sacks, per esempio, un libro meraviglioso, il libro del 92, è diventato un po' l'esempio perfetto di quello che si potrebbe definire, continua Massimo Morello su rivistastudio.com, un nuovo genere, vale a dire la letteratura natatoria. Lo stesso Spurgeon nell'incarnazione, perché è un esperto nuotatore oltre che esperto di pittura. E poi si citano anche degli italiani, per esempio Gianni Roghi, giornalista e fotografo e avventuriero di terra e di mare, prematuramente scomparso e dimenticato. Nel 55 Roghi è stato il primo a definire il termine acquaticità, la virtù di ritrovarsi a proprio agio nell'elemento acqua e di sapersi valere con vantaggio delle proprietà fisiche che esso ci presenta. L'acquaticità non è una disciplina sportiva e neanche una tecnica, è un'attitudine, una condizione, una mentalità. Noi aggiungiamo anche Raffaele La Capria, che pure ha dedicato al nuoto e all'acqua e allo stare in acqua molti dei suoi libri. E poi ancora continua Massimo Morello, parlando di letteratura e nuoto su rivistastudio.com: bisognerebbe distinguere anche fra il nuoto in mare e il nuoto in piscina, come se fossero due diversi tipi di meditazione. Il nuoto in mare, per esempio, sarebbe vicino al Vipassana, cioè in Pali, la lingua dei primi testi buddisti, significa osservare le cose come sono in realtà, mentre il nuoto in piscina sarebbe più simile al Zazen, la meditazione della scuola Zen, e cioè la percezione cosciente non si rivolge più all'esterno, ma converge verso il soggetto. Noi aggiungiamo anche John Cheever, appunto il bellissimo racconto proprio intitolato Il nuotatore, e poi c'è The Sea Inside di Philip Orr, un inglese, appunto, che nuota nel mare, appunto nuota nella vicina casa sulla costa atlantica, vicino alla sua casa di Southampton in Inghilterra. E questo libro, Sea Inside, mette insieme memorie personali, racconti di viaggio e storia naturale osservati con lucido stupore. Qui, appunto, altra citazione, ma il pezzo per intero lo trovate su rivistastudio.com. Nel suo continuo ciclo di creazione e distruzione, il mare rappresenta un inizio e una fine, un'alternativa e un'esistenza bloccata a un'esistenza a cui siamo legati, quando invece potremmo liberarcene. I'm Just a Lucky So and So. Questo era Duke Ellington rifatto da Ramsey Lewis e Billy Taylor, il pezzo che ci ha accompagnato, che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3. Sul Messaggero si parla di padri costituenti di ieri e di oggi. Ecco, la differenza salta agli occhi, direbbe il cantautore. C'è Mario Aiello che scrive un bel pezzo su come De Gasperi e Togliatti rifecero l'Italia. Per esempio si rifà a Curzio Malaparte, che nel 48 dalla Francia scrisse un articolo perfetto appunto su questi che erano più che rivali, nemici, però capaci anche poi di passare dallo scontro all'allinearsi per fare le riforme necessarie a evitare che l'Italia diventasse subalterna sul piano internazionale. Ma comunque appunto scriveva Malaparte, cita Mario Aiello sul Messaggero, due cappelli di paglia d'Italia, De Gasperi e Togliatti hanno molti caratteri comuni, intanto appartengono a una chiesa, la chiesa di Roma e la chiesa di Mosca, ma la chiesa cattolica è una repubblica, scriveva Malaparte, la chiesa comunista una dittatura. Credo che si detestino, ma che in fondo si rispettino e si stimino l'un l'altro. La loro lotta, come ogni lotta, è un continuo di mosse, di gesti, che qualche volta hanno l'aria di strette mortali, altre volte di abbracci e di slanci amichevoli. Non mi meraviglierei se mi dicessero che in segreto si baciano sulla bocca. Si può sapere chi dei due è Giuda e chi è Cristo? Forse lo sono entrambi a turno, insomma. Quindi, e poi appunto si parla di tempi più recenti, evidentemente con meno enfasi, ma ce li siamo meritati forse questi tempi più recenti. E passiamo alla musica, così ci tiriamo un po' su. Arturo Stalteri, buongiorno, Primo Movimento.
Buongiorno, sì, tra poco Primo Movimento. Allora, se ti dicessi che parleremo del koto, lo strumento giapponese, mentirei, ma non completamente. Poi ci domanderemo, gli arciduchi soffrono pene d'amore?
Ci auguriamo di sì, perché
anche
così
loro.
Anche loro soffrono bene d'amore. Grazie a Arturo Stalteri, grazie a voi per l'ascolto, e con me vi ringraziano Alessandro Cesolini in console, Piero Pugliese in regia, Isabella Carbone in redazione, Gianfranco Rossi curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.